Facciamo il punto della situazione. Stiamo parlando delle fonti del diritto. Lasciamo stare le fonti fatto, stiamo parlando delle fonti atto. Abbiamo esaminato il primo livello della gerarchia delle fonti, cioè la Costituzione e le leggi di revisione costituzionale, le leggi costituzionali. Adesso stiamo esaminando il secondo livello, abbiamo parlato della legge formale, il procedimento legislativo e la classica legge che è prodotto del Parlamento. Questa è la lezione di ieri e altro ieri. Oggi parliamo degli atti parificati alla legge, atti con forza di legge. Sono atti parificati alla legge, ma che non hanno la forma della legge. Non seguono il procedimento legislativo, non seguono l'iter parlamentare che abbiamo visto nelle elezioni precedenti. Quali e quanti sono questi atti? La risposta ve la dovete scolpire, perché questo è uno degli elementi base della teoria delle fonti, che non può mai mancare al vostro studio, ed è un principio, è il principio di tassatività. Delle fonti primarie, degli atti composti di legge. Questa è la casella che abbiamo chiamata fonti primarie. Cosa vuol dire tassatività? Vuol dire che le fonti primarie sono un elenco chiuso. Ci sono, sono innumerabili. Innumerabili, tassative, in questo caso sono sinonimi. Ossia, non possono essere istituite diverse fonti primarie, se non agendo sul livello superiore, cioè tramite una norma costituzionale. Tutte le norme, tutte le fonti primarie sono enumerate nella Costituzione e nelle leggi costituzionali. E nessuna fonte primaria nuova può essere introdotta se non con norma costituzionale. Guardate che la cosa è semplicissima, ma è il riflesso della gerarchia delle fonti, è il riflesso della superiorità della Costituzione. Ed è una cosa che ha significato pratico notevole. Perché spesso le leggi tendono a introdurre nuove fattispecie normative. Una legge ordinaria non può creare fonti a sé concorrenziali, si dice, non può creare altre fonti primarie. Solo la norma superiore, cioè la Costituzione e le leggi che la riguardano, le leggi costituzionali, possono introdurre nuovi atti composti di legge. Non lo possono fare le leggi ordinarie. Il Parlamento non può creare atti nuovi qualificati dalla legge stessa. Chiaro? È un potere gerarchico e non un potere paritario quello di creare fonti. Il Parlamento può creare fonti normative sottoposte alla legge, ma non qualificate dalla legge. Come vedremo parlando dei regolamenti. Chiaro questo principio? Avete qualche dubbio? Questo significa che noi troviamo un elenco di questi atti con forza di legge e lo troviamo in Costituzione. La Costituzione dell'articolo 70 all'articolo 74 parla della legge e del procedimento legislativo e poi negli articoli successivi incomincia a parlare degli atti con forza di legge. L'articolo 75 riguarda il referendum abrogativo, l'articolo 76 riguarda la delega legislativa, l'articolo 77 riguarda il decreto delegato, l'articolo 78 riguarda una cosa che non si sa che cosa sia, cioè i poteri conferiti ai governi in stato di guerra, fortunatamente non sappiamo in cosa consiste, ma c'è l'ipotesi che se l'Italia è in stato di guerra, il governo possa avere dei poteri normativi particolari, non accenneremo questo problema. L'articolo 69 riguarda una particolare legge che riguarda l'amnistia e l'indulto, l'80 una particolare legge che riguarda i trattati, l'81 una particolare legge che riguarda il bilancio. Fine degli atti concorsi di legge. In realtà gli atti concorsi di legge sono referendum, ne parleremo dopo, decreto legge, ne parliamo questa mattina, legge delegata, decreto legislativo delegato, ne parliamo questa mattina. Poi c'è il problema di che cosa sia i poteri ex 68 in caso di guerra e una piccolissima cosa a cui accennerò perché non merita di più, che è un decreto legislativo che non si trova in Costituzione ma si trova in leggi costituzionali, e cioè negli statuti delle regioni speciali. Fine. Non ci sono altri atti concorsi di legge. Perché l'articolo 89, 80, 81 riguarda leggi del Parlamento che hanno delle particolarità, e di questo ne parliamo la prossima settimana. Okay? Quindi quando facciamo un discorso sugli atti concorsi di legge, facciamo un discorso che si riduce essenzialmente a legge delegata, sistema di delegazione, decreto legislativo e decreti legge. Decreti legge e decreti legislativi sono atti che non hanno forma di legge per il semplice fatto che sono atti non fatti dal Parlamento, ma sono fatti dal governo. E quando il governo può fare degli atti concorrenziali con la legge, che hanno la forza di legge e quindi hanno la capacità, la vis, la forza di abrogare la legge e di resistere all'abrogazione se non della legge? Di questo dobbiamo parlare. Concetto di forza di legge, vi è chiaro? Dicasi forza di legge la capacità di abrogare la legge formale e di resistere all'abrogazione da parte di atti sottoposti alla legge formale. Concetto di gradino gerarchico. In quel gradino gerarchico entrano degli atti che possono sostituire la legge, abrogarla, e viaggiano con le stesse prerogative della legge. Possono essere erogate soltanto da leggi formali o da altri atti con forza di legge. Fine la definizione. Banale, banale, ma vi assicuro che il 50% di quelli che vengono a fare l'esame non sanno definire queste cose. E allora l'invito è, non studiate a memoria i ritornelli, ma studiate le definizioni, abituatevi a usare le definizioni. Le definizioni del diritto costituzionale saranno 50, 60 quelle che contano, neanche. Quelle bisogna sapere, ma non sapere perché c'è il ritornello, sapere perché si è capito qual è l'elemento definitorio. Quello è l'importante. Allora, la definizione di atto con forza di legge parte da questo schema. È una fonte del diritto, è una fonte fatto, è una fonte primaria, è per... Io che cosa ho detto? È una fonte atto, è una fonte primaria ed è una fonte parificata dalla legge nel senso che ha la vis, la forza della legge. La vis, la forza della legge, è una forza attiva e una forza passiva. Quanto mi piace la dogmatica. Forza di un atto, in latino vis, è attiva e passiva. Attiva e passiva. Dicasi forza attiva è la capacità di innovare l'ordinamento e quindi di abrogare le leggi. La forza passiva è la capacità di resistere all'abrogazione. La prossima settimana opereremo con questi due concetti di forza perché ci serviranno per spiegare una certa tipologia di leggi. Ancora una volta, tutta la dogmatica del diritto pubblico vi verrà presentata nella sua assoluta perfezione. Allora, la prima ipotesi, stiamo ragionando le due ipotesi, la prima ipotesi è il decreto legge. Il decreto legge ha questa particolarità, che è un atto normativo fatto dal governo che entra subito in vigore. Il Consiglio dei Ministri si riunisce la mattina, delibera il decreto legge, poi parte il motociclista dal Quirinale per farlo firmare ed emanare, perché il Presidente della Repubblica in questa fase svolge il suo solito controllo e emana il decreto legge, il Presidente delle Repubbliche Pubbliche, e può entrare in vigore oggi stesso. E lo stesso decreto legge stabilire quando entra in vigore. Di solito dalla mezzanotte del giorno in cui è emanato. E domani opera. Capite la forza di questo atto? È una decisione del governo, alle cui spalle non c'è nessun atto di autorizzazione da parte delle Camere. E voi capite che questo strumento è uno strumento di enorme rilevanza, ma anche di enorme pericolosità dal punto di vista della separazione dei poteri, della stabilità della democrazia, eccetera. Il decreto legge è quello con cui si fa il corpo di Stato. Il governo si riunisce e decide di fare una serie di decreti leggi con cui sospendono le garanzie costituzionali, chiudono la RAI, anzi lasciano aperta perché è lo stesso, sospendono i passaporti e così via. E voi capite che questo è brivido dal punto di vista del diritto costituzionale, da cui la prudenza con cui la Costituzione lo circonda, ma anche la necessità di prevederlo. Perché necessità di prevederlo? Perché il regime statutario non prevedeva il decreto legge e non lo prevedeva per il semplice motivo che, se vi ricordate cosa vi dicevo sullo statuto del Latino, lo statuto del Latino quello che voleva fare era proprio fissare il principio che le leggi le facesse il Parlamento, le due Camere, socialmente diverse, con la partecipazione del Re. Per cui il decreto legge, che è uno strumento del governo, lascia questa costruzione, va a vedere l'unica vera norma irrevocabile e rigida dello statuto del Latino, il procedimento legislativo e l'attribuzione del potere legislativo alle Camere. Però il decreto legge si è sviluppato per colpa sua, ossia senza la previsione statutaria si è sentito il bisogno non solo di fare il decreto legge, ma di giustificarne l'emanazione del decreto legge. Ossia si è trovato il motivo per cui il decreto legge è stato ammesso anche non essendo previsto dallo statuto e andando contro quello che è il principio fondamentale dello statuto del Latino. E perché? Ma per semplice fatto che, come allora si diceva, la necessità è fonte del diritto. Se voi prendete qualche manuale dell'Ottocento, delle fonti del diritto è il primo posto che viene messo la necessità. Bello. È una cosa anche suggestiva, perché voglio dire due cose. Primo, che il legislatore doveva fare leggi solo se necessarie, e quindi era un limite alla legislazione dello Stato che aveva una logica in un sistema liberale e liberista di Stato minimo. In secondo luogo, che dove c'è necessità cadono le forme e le garanzie. C'è un terremoto, un'epidemia, gli austriaci sfondano il Piave. Di fronte a questi eventi la necessità supera la legalità e crea il bisogno di interventi immediati. Il terremoto di Messina ha significato immediatamente l'emanazione dei decreti legge. Decreti legge perché non si poteva pensare che partisse fuori la gente della materia e sequestrare le case dei marciapiedi per mettere dentro gli sfollati, incominciare a espropriare i terreni e saltare le procedure per tutti i lavori pubblici, per ricostruire, per salvare la gente, eccetera, si iniziasse un procedimento legislativo con le sue letture. Per il terremoto, immediatamente il governo presenta un disegno di legge e il presidente dell'Assemblea lo assegna alla Commissione. E quelli sono solo le materie che non abbiamo sulla davanti ai veloci del procedimento. Non ha senso. Voi capite che questo non è pensabile. E la risposta immediata è il decreto, cioè un atto che la dottrina ottocentesca considerava un atto illegittimo, incostituzionale, ma necessario, e di conseguenza riteneva che questo atto operasse quasi illegalmente e avesse bisogno poi di un intervento del Parlamento che con i suoi tempi lo sanasse, lo convertisse in legge. Il meccanismo ottocentesco era: il governo non c'è il potere di intervenire, lo fa illegalmente, questo atto è illegale, ma è urgente, e il prima possibile il Parlamento lo sana con la sua legge. Emanando una legge di conversione del decreto legge, toglie l'illegalità, fissa gli effetti del decreto legge e li fissa per sempre, legalizzandoli. Questo era lo schema mentale con cui la dottrina e la giurisprudenza 8-9-1900 hanno ammesso che esistesse questa fonte posta dalla necessità, ma non prevista dallo statuto. Naturalmente vi è stato l'abuso del decreto legge, perché quando si dà dei poteri all'esecutivo per la necessità, siccome la necessità non è codificata, è chiaro che un po' al giorno le ipotesi di necessità diventano più abbondanti e di conseguenza siamo arrivati poi a ridosso della guerra mondiale, subito dopo la guerra mondiale, a una produzione di decreti legge assolutamente abnorme. Tra l'altro il governo non aveva neanche tempo a presentarli al Parlamento, per cui non venivano mai convertiti, finché è stato prima la Corte dei Conti, poi il Consiglio di Stato, poi la Cassazione a intervenire dicendo: questo non è una prassi assolutamente illegittima, e hanno cominciato a dichiarare illegittimi i decreti legge per violazione dello statuto. E la prima disciplina del decreto legge fu fatta nel 26 da Mussolini, poi non c'era bisogno di avere il decreto legge libero, per cui è fatta una cosa molto apprezzabile sotto il profilo formale, cioè una disciplina restrittiva del decreto legge, di cui si chiama mica tanto, in realtà, nella legge 123. Quando l'Assemblea Costituente dovesse affrontare il problema, lo conosceva benissimo ovviamente, perché l'Assemblea Costituente aveva giuristi che avevano operato prima del fascismo e avevano riflettuto a lungo sull'uso del decreto legge e sull'abuso del decreto legge. E quindi avevano anche capito che un sistema costituzionale non può non prevedere il decreto legge, in base a questo semplice principio, che il decreto legge c'è in tutti i paesi, non c'è nessun paese che non conosca il decreto legge. E la differenza è che nei paesi dove è previsto è regolato, e dove non è previsto non è regolato. E voi capite che prevale l'interesse a regolarlo piuttosto che l'interesse a dire: sarebbe vietato però se potesse scappare. E di conseguenza, intelligentemente, si è previsto la possibilità di emanare il decreto legge, ma ci si è preoccupati di contornare il decreto legge da tutta una serie di garanzie che adesso vedremo. Dice l'articolo 87, dunque, sistematica. L'articolo 86 riguarda la delega legislativa di cui parliamo dopo. Il 77 dice: il governo non può, senza delegazione delle Camere, quindi quello che diceva anche il titolo prima, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Vedete il principio di passatività? È la stessa Costituzione che dice: attenzione, io ho descritto le ipotesi in cui sono le Camere a delegare il governo, e ne parliamo dopo. Fuori da queste ipotesi non ci sono altri decreti, salvo che quando, in casi straordinari, necessità e urgenza, facciamo la solita lista di parole da spiegare. Allora, casi straordinari di necessità e di urgenza. Il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori forza di legge, per quanto spiega, e deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si uniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, ex sunt, quindi, se non convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Okay? Queste sono le parole chiave che dovete scolpirvi a martellate nella testa per avere una guida a una risposta esaustiva sul decreto legge. Non sono tante parole, ma sono tutte parole significative. Per esempio, buona parte di quelli che parlano del decreto legge usano queste prime 4 parole come se fosse un unico concetto, ma non è un unico concetto. Casi straordinari, necessità e urgenza sono 4 parole, ognuna delle quali ha un suo significato. Perché sono casi, non fattispecie astratte, per cui il governo può emanare il decreto legge per singoli problemi concreti e non per fattispecie di normazione. Vi faccio un esempio. Vi sono stati dei periodi in cui il governo emanava sistematicamente decreti legge per fare alcune operazioni classiche. Per esempio i cosiddetti decreti catenaccio, no? I decreti catenaccio erano i decreti con cui il governo emanava, cioè, l'aumento della benzina, l'aumento dello zucchero. In epoca passata, quando la comunità europea non ha passato tutta questa economia protetta, esistevano i prezzi amministrati, per cui il prezzo della benzina lo fissava il governo, il prezzo dello zucchero lo fissava il governo. E cosa succedeva? Che se qualche ministro cretino dichiarava alla televisione, ma penso che finiremo con aumentare il prezzo della benzina e dello zucchero, tutti si precipitavano a comprarsi taniche di benzina e chili di zucchero, ma non sto scherzando, lo zucchero spariva dal commercio. Tutte le massaie andavano prima a confezionarsi e poi a peccare subito, si compravano tutto lo zucchero che trovavano in sul mercato. Perché? Paranoia. Un po' per risparmiare le 10 lire di aumento di prezzo, ma quanto zucchero consuma una famiglia? Un chilo ogni 6 mesi era grande? Capite che 10 lire in 6 mesi non hanno un impatto economico, ma invece comprarsi tutto lo zucchero che si trova ha un impatto economico, perché quando uno ha bisogno dello zucchero non lo trova sul mercato, e sparire lo zucchero sul mercato. E questi sono fatti storici. E la gente si portava la benzina a taniche dentro in cantina. Dopo che sono di fatto si beveva la sigaretta e e ci aveva zucchero sotto la casa, che si cannellava sui cadaveri da tutto lì. Allora, il governo, non sto scherzando, questa è la vera vita di questo paese, e il governo faceva i decreti catenaccio, cioè zitto, zitto, e questo, il pomeriggio di un giorno emanava un decreto legge in cui fissava per la mezzanotte l'aumento dei prezzi. E questi servivano per evitare fenomeni di accaparramento, come si chiama tecnicamente. Devono essere casi straordinari, cioè casi che non entrano nella normalità delle prassi, per cui gli stessi decreti catenaccio erano sospettati di essere incostituzionali. Perché siccome esiste una categoria addirittura di decreti catenaccio, vuol dire che il governo non li emanava in casi straordinari, ma l'ipotesi regolare. Poi la gente diceva, vabbè, fanno bene a farlo perché sennò, visto come sono gli italiani, che c'è altro cosa succede. Però l'idea del costituente è che queste siano singole ipotesi straordinarie. Straordinarie vuol dire che non sono prevedibili. Classicamente un terremoto, un'inondazione, la tromba d'aria, l'epidemia, tutte queste enormi strighe che si abbattono sulla società civile. Casi straordinari, necessità e urgenza. La necessità è che non è che sia un veto del governo, cioè il governo dice ma è meglio emanarlo oppure no. è indispensabile emanarlo. È proprio la necessità in senso, come dire, autocentesco, quella che si impone. È obbligatorio, non può non farlo. Sono ipotesi straordinarie, non previste, in cui il governo deve intervenire. Non può dire, mi dispiace, il terremoto è arrivato il venerdì e le camere sono chiuse. Ripassi la prossima settimana. Non lo può fare, è tenuto, perché se no sarebbe anche imputabile il governo che non lo facesse, sarebbe responsabilità politica e forse anche giuridica il governo che non interviene. E deve essere urgente, perché se non fosse urgente è ovvio che non ci sarebbe bisogno di operare col decreto legge, ma si potrebbe cominciare un'iniziativa legislativa magari utilizzando uno dei percorsi veloci che sono garantiti ai governi. Vedete le quattro paroline che significato hanno? Naturalmente sono solo parole. E questo è il dramma del diritto, ma anche il bello del diritto, il diritto costituzionale. Sono solo parole. Potere di dire parole e di qualificare le cose è un potere di tipo divino. Come comincia la Bibbia? E Dio chiamò acqua, l'acqua, terra, insomma, non l'ho detto di recente, ma insomma è la prima funzione attribuita a Dio nella prima parte della Bibbia è quella di nominare le cose. Sapete, la cosa evocativa è forte in questi paralleli. E le parole della Costituzione servono per garantire e per assicurare la legalità degli atti. Ma la legalità degli atti si compie solo attraverso la qualificazione delle cose. E dietro chi c'è? Il linguista? Il devoto Oli? Chi è che controlla che i fatti compiuti corrispondono alle parole che devono qualificare? Cioè che il singolo atto compiuto dal governo sia compatibile con questa checklist, come diremmo noi. Quindi la checklist mi viene sul decreto legge, prego signore. Allora, è un caso? Ma che caso? Lo fate sempre, cadenza dei termini, decreto legge, non è un caso, via. È straordinario? No, se c'è più ritardo, via. È necessario? Sarà anche necessario, è necessario perché sennò si chiude la legge. Bene. È urgente? Sì, è urgente, però non sono tutti qua. Allora, questa checklist, chi è che l'ha? Chi è che può controllare la sussistenza di quelli che si chiamano di solito i requisiti di un atto del tutto anomalo e un atto che rompe il principio di divisione dei poteri? Qua siamo l'organo esecutivo che assume poteri legislativi, rottura massima del principio di separazione dei poteri. Chi è che possiede questa checklist? Lo sapete dopo il caffè.